Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Occorre stare attenti alle classificazioni e alle semplificazioni libresche. Abbiamo parlato, nelle precedenti riflessioni, di intellettuali provvisti di una religiosità differente rispetto a quella del Medioevo e di un popolo che invece continua ad essere religioso. È evidentemente un'affermazione riduttiva che non rende merito alla complessità della realtà e alla variegata e multiforme cultura rinascimentale. Basti pensare a tanti artisti del Cinquecento che lavorano per gran parte della loro vita per la Chiesa, a Tiziano, a Raffaello, a Michelangelo. Scrive infatti Papa Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti: «La felice temperie culturale, da cui germoglia la straordinaria fioritura artistica dell'umanesimo e del Rinascimento, ha riflessi significativi anche sul modo in cui gli artisti si rapportano al tema religioso. Michelangelo, nella Cappella Sistina, ha come raccolto dalla creazione al giudizio universale il dramma e il mistero del mondo, dando volto a Dio Padre, a Cristo Giudice, all'uomo nel suo faticoso percorso dalle origini al traguardo della storia. Nella Cappella Sistina, di fronte all'affresco del giudizio universale, è impossibile sostare senza che ci sobbalzi il cuore al pensiero del destino eterno che attende tutti noi. Su quest'opera, emblema del tremore dell'uomo di ogni tempo di fronte al mistero e all'assoluto, ritorneremo alla fine delle nostre riflessioni. Come scultore e come pittore, Michelangelo realizza alcune tra le opere più eccelse che l'arte ricordi, proprio per la forte drammaticità e la carica patetica che traducono dai volti raffigurati. Pensiamo per esempio alla celebre Pietà Vaticana. Cristo è qui pienamente raffigurato in tutta la sua umanità. Il senso del mistero di cui è carica la rappresentazione non annulla, ma semmai amplifica la sofferenza e il dolore di quel volto, umanissimo, che si è fatto carico del peccato di tutti e dell'umana miseria. Tra i grandi artisti religiosi, Giovanni Paolo II, nella sua lettera agli artisti, annovera, naturalmente, anche Raffaello. Nella disputa della stanza della segnatura emerge in maniera inconfondibile il mistero della rivelazione del Dio Trinitario, che nell'Eucaristia si fa compagnia dell'uomo e proietta luce sulle domande e le attese dell'intelligenza umana. Certo, il senso del mistero che fa della Chiesa una comunità universale, ospitale, madre e compagna di viaggio per ogni uomo alla ricerca di Dio, è trasmesso poi anche dalla maestosa basilica dedicata al Principe degli Apostoli, dal colonnato che da essa si diparte come due braccia aperte ad accogliere l'umanità. Concludendo le riflessioni sull'arte umanistico rinascimentale, Giovanni Paolo II sottolineava poi l'interesse crescente per l'uomo, il mondo, la realtà della storia. Accanto a questo umanesimo cristiano, che ha prodotto tante testimonianze artistico-culturali, si è diffuso successivamente in età moderna una forma di umanesimo caratterizzato dall'assenza di Dio e spesso dall'opposizione a Lui. Questo clima ha portato talvolta ad un certo distacco tra il mondo dell'arte e quello della fede. Se invece indagassimo più specificamente l'immagine di donna ideale trasmessa dalla letteratura del 400 e del 500, vedremmo quanto si fosse ormai lontani dalla visione angelicata della Beatrice dantesca, vera figura pontefice tra terra e cielo. Senza dubbio il rapporto con la donna in letteratura e nell'arte e l'immagine di donna ideale sono due segni fondamentali per comprendere un periodo storico-culturale. Tanto quanto la Beatrice dantesca rappresenta l'ipotesi cristiana di lettura della realtà, in cui tutto c'entra con il senso del reale, ovvero con Cristo che è tutto in tutti, così l'angelica ariostesca è l'emblema della frammentazione della realtà, ma sarebbe più corretto dire della frammentazione dell'io che percepisce il particolare slegato, assoluto, cioè, nel significato etimologico del termine, indipendente da tutto il resto. Quando la realtà è parcellizzata e assolutizzata, ovvero slegata dal senso e dal mistero, allora un solo aspetto può rischiare di essere idolatrato. Questo è quanto accade con l'angelica dell'Orlando Furioso. Deliberatamente l'autore la descrive usando allusioni alla Beatrice dantesca. Tutti i paladini di Carlo Magno la desiderano e vogliono conquistarla. Nel canto primo del poema, chiaro richiamo alla selva oscura della commedia, Sacripante, eroe pagano, vede la donna oggetto dei suoi sogni, sola nel bosco. La donna, incontrandolo, decide di approfittare dell'amore di lui perché le faccia da accompagnatore nel suo viaggio di ritorno nel Catai. Così lei cerca di persuaderlo che il fior virginal così a salvo come se lo portò del materno albo. Il narratore però subito esplicita il suo giudizio. Forse era ver, ma non però credibile a chi del senso suo fosse signore. Nel canto dodicesimo, quando tutti i cavalieri e i personaggi sono trascinati nel palazzo incantato del mago Atlante attraverso le magie e gli inganni di lui, anche Orlando ivi giunge inseguendo la sua bella. Il narratore infatti ci racconta che a Orlando, come mira la giovane bella, par colei per cui la notte e il giorno cercato Francia avea dentro ed intorno. Allora Ariosto, riprendendo il Dante della Vita Nova, scrive: «Non dico che ella fosse, ma parea angelica gentil ch'egli tant'ama». Chiara è qui la memoria letteraria del sonetto dantesco, tanto gentile e tanto onesta pare, ove, come già si è avuto modo di notare, viene cantata l'oggettività della bellezza della donna, specchio dell'onestà, dell'umiltà e della fede di lei. Angelica è allora costruita sulla parodia di Beatrice, già nel nome che richiama l'idea di donna angelo stil novista. Nel canto dodicesimo, Ariosto perfeziona la sua spiegazione della mutata eroina femminile mediante un sottile e calibrato gioco d'allusioni al canto quinto dell'Inferno, al famoso verso in cui la bufera infernale, che mai non ha sosta, di qua, di là, di giù, di su, mena i lussuriosi. Il conte Orlando, infatti, alla ricerca della sua bella, corre di qua, corre di là, di su, di giù va e riede. Il giudizio di Ariosto sul protagonista e sugli altri personaggi confluiti nel palazzo alla ricerca del loro oggetto di desiderio è allora chiaro. Tutti cercando il van, tutti gli danno colpa di furto alcun che lor fattabbia. Del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno. Ch'abbia perduta altri la donna, arrabbia. Altri d'altro l'accusa. E così stanno, che non si san partir di quella gabbia. È qui rappresentato il peccato di idolatria, un bene terreno assolutizzato dall'uomo, ricercato come possibilità di risposta alla propria sete di felicità. del mancato raggiungimento dell'oggetto del proprio desiderio, dell'insuccesso nell'ottenimento della felicità, però, ciascuno accusa gli altri, senza rendersi conto della vanità dell'idolo. La Francesca del famoso canto quinto dell'Inferno rimpiazza così la Beatrice del Paradiso. Profetica anticipazione ancora dei tempi moderni, così come già lo sono stati la mandragola e la minta.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.